Zelda, che viene visitato, qui la storia diventa fantastica, anche se volete simpatica, viene visitato da una divinità che in realtà era una sua parente, rinata come dea, che gli dice: caro Maria, stai facendo tante belle cose, però non stai nella direzione giusta, stai sbagliando, insomma, non va bene quello che fai. E lui, preoccupatissimo, dice: ma insomma, io ho abbandonato la casa, ho abbandonato il vivo, coperto di quercia, c'è tutta la cosa, però sto sbagliando, quindi insomma, che posso fare? E questa divinità gli indica Siddhartha Gautama come: vai a parlare con lui, non è che lui ti mette nella strada giusta. E quindi lui si incammina, deve pensare questo, ma in giro, fino a che non arriva nel paese, nel villaggio in cui, insomma, in quel momento risiedeva il Buddha con tutti i monaci intorno. E lo trova mentre stanno facendo l'elemosina, quindi mentre sta raccogliendo la questua. Baia è pieno di voglia di sapere che devo fare per trovare l'illuminazione, e interrompe il Buddha durante la questua. E il Buddha per tre volte gli dice: guarda, passa più tardi, io adesso c'ho da fare, adesso banalizzo un po', però ho da fare, sto facendo la questua, quindi non posso darti retta. Però lui non a caso interrompe Buddha per tre volte, perché tre il numero indicava che lui aveva proprio bisogno in quel momento. E poi si dice che qualsiasi richiesta ripetuta per tre volte al Buddha sarebbe stata esaudita, e quindi lui ha una risposta dal Buddha. Adesso vi leggo la risposta. Lui gli chiede: che devo fare per superare la sofferenza, uscire dal ciclo delle rinascite e ottenere l'illuminazione? Allora il Buddha gli risponde così. Allora, scusate, ma dunque, ecco, allora Baia, tu devi esercitarti così: in ciò che vedi ci deve essere solo ciò che da te è stato visto, in ciò che ascolti solo ciò che da te è stato udito, in ciò che pensi solo ciò che è stato pensato, in ciò che conosci solo ciò che è stato conosciuto. Così in vero, o Baia, tu ti devi esercitare. Quando, Baia, in ciò che hai visto ci sarà soltanto ciò che è stato visto, in ciò che hai udito ci sarà soltanto ciò che hai udito, in ciò che hai pensato ci sarà soltanto ciò che hai pensato, in ciò che hai conosciuto ci sarà soltanto ciò che hai conosciuto, allora, o Baia, poiché non esisterà per te un quindi, non ci sarà neppure un perciò, e quando, o Baia, tu non avrai più un perciò, ne deriva che per te non ci sarà né un qui né un di là, e neppure un di mezzo o entrambi. Questa sarà la fine della sofferenza. Quindi Baia, dalla veste di scorza, in seguito a questo insegnamento conciso della buona legge del Beato, mediante l'atto di non aderire, sciolse la mente dai vincoli. Così il Beato, dopo aver ammonito Baia con il suo insegnamento, se ne andò via. Prosegue tutto quanto questo racconto, perché succede anche che Baia, pur essendo, si mette a praticare così da solo, ma muore di lì a poco, perché una vacca con il suo vitello bizzarrita lo travolge. E i discepoli del Buddha gli chiedono: ma è morto quella scelta a cui ha dato questo insegnamento così conciso, che cosa dobbiamo fare? Che dobbiamo pensare di lui? Intanto il Buddha gli chiede ai suoi discepoli di seppellirlo, quindi fanno la pira funebre, eccetera, per riconoscergli il suo valore spirituale. Poi rende esplicito a tutti che Baia, esercitandosi così, aveva superato la sofferenza. Quindi era, diciamo, diventato un arant, si dice in quel modo. Allora, ritorniamo un attimo al punto centrale di questo insegnamento. Allora, il Buddha, in maniera molto asciutta, con uno stile, se mi permettete, zen, cosa che va 2500 anni, 1700 anni dopo, va direttamente al cuore del problema e dice: bene, tu vuoi superare la sofferenza? Quello che devi fare è stare nel qui e ora, con le cose così come sono, facendo in modo che di percepirle nude e crude. Quindi in quello che tu ascolti ci sia solo quello che tu hai ascoltato. Che vuol dire? Che se io sento la moto e comincio a pensare alla moto, quindi a farmi una storia sulla moto, non sto semplicemente sulla moto, ma sto costruendo. Quando costruisco sia tutto un mondo intorno a me, sia soprattutto utilizzo questo mondo per rispecchiarmi, cioè mi dà un'immagine di me questo mondo. Quella moto mi dà fastidio perché, ma guarda questi che vanno in giro, fanno i gradassi con le moto, poi io dico pure mal di testa, a me manco, fa pure caldo, ma guarda te, eccetera, eccetera. Certo, non ci fosse questa moto, allora io sarei veramente molto felice, no? Ecco. E così via. Chi ha praticato la nuda consapevolezza probabilmente ha avuto migliaia di questo tipo di esperienze. Qui cogliete la realtà che cambia, il fatto che noi costantemente attribuiamo alla realtà un qualcosa di sostanziale, ma soprattutto lo attribuiamo a noi. E cogliete anche direttamente la sofferenza. E il Buddha gli dice, se c'è soltanto la nuda attenzione, non ci sarà questa costruzione. Senza questa costruzione, tu raggiungi uno stato in cui non c'è più la creazione della sofferenza, non c'è più qui e là, io e il mondo, una divisione. E ti volgi al senza segno. Il senza segno, appunto, è un altro nome per il nirvana, che non è soltanto la fine della sofferenza, ma è anche questo radicale ribaltamento delle nostre percezioni e del nostro intendere il mondo così com'è e noi stessi. Quindi si taglia la radice della proliferazione della nostra mente.
Ok, allora la volta precedente avevo detto che avremmo fatto un piccolo esercizio, un piccolo esperimento per avere un'idea molto semplice, quindi anche semplificata e chiara, di come funziona tecnicamente la vipassana, questo tipo di meditazione. Vipassana, vi ricordo che vuol dire, diciamo quasi alla lettera, visione profonda, cioè questo prefisso vi, che ha il senso di sezionare in sanscrito e anche in pali, e passana viene da pasci, che vuol dire vedere, quindi vedere sezionando. Allora, il piccolo esperimento lo dobbiamo fare tutti insieme, vi spiego cosa dobbiamo fare. Allora, stendiamo il braccio davanti, chiudiamo il pugno e alziamo il pollice, praticamente facciamo il gesto dell'autostoppista. Adesso fissiamo la punta del pollice, esattamente l'unghia, per alcuni istanti. Ecco, adesso basta, rilasciamo il braccio. E sempre quando avevo accennato due incontri fa che avremmo fatto questo piccolo esperimento, intanto l'esperimento va avanti da solo, senza la nostra attenzione, avevo spiegato che la vipassana vive di un paradosso, essendo un paradosso molto strano. All'aumentare della concentrazione sull'oggetto meditativo scelto, non diminuisce l'informazione dal quadro generale. Cioè, maggiore è la concentrazione su uno, paradossalmente meno perdiamo il quadro d'insieme. Ok, l'esperimento è andato da solo. Se adesso noi, diciamo così, per gioco dobbiamo ricreare la cartolina o l'istantanea che abbiamo fatto con il pugno dell'autostoppista, adesso probabilmente noi ricordiamo, abbiamo il senso di questo nostro braccio teso, penso il bicipite, l'avambraccio, il polso, la mano, il dito, probabilmente quello che c'è oltre il mio dito, ecco, per esempio io ho alcuni amici, tra quale Gaetano, e ricordo in questa cartolina la maglia blu di Gaetano, l'acconciatore dei capelli di Gaetano, così di Mariella, probabilmente anche porzioni di pavimento. E cosa c'è oltre, insomma, gli amici che ho davanti, la parete rossa, eccetera, eccetera. Ecco, questa immagine noi non l'abbiamo mai scattata, non c'è mai stata. Se noi adesso riguardiamo il nostro pollice, ristendiamo e guardiamo il pollice, fissiamo solamente la nostra unghia. Noi in realtà mettiamo a fuoco solamente la nostra unghia. La nostra vista è proprio predisposta così, oltre noi perdiamo tutti i dettagli. Allora, cosa succede nella normalità? che quello che noi chiamiamo il pilota automatico, cioè quando non c'è la consapevolezza, il nostro pilota automatico costruisce, come c'è stato quell'artefatto, che la nostra mente ha ricostruito in un secondo un'ora di vari frame visivi, perché nella mia immagine è vero che c'è Gaetano con la maglia blu, ma io l'ho visto prima. Nel momento in cui io fisso l'oggetto, io Gaetano lo percepisco informe e un qualcosa di blu. Cioè, se io non l'avessi mai visto, non saprei che quello è Gaetano. Allora, la nostra mente normalmente col pilota automatico, io direi in overdose, funziona in questo modo. Se noi adesso riguardiamo la nostra unghia, adesso che noi abbiamo preso consapevolezza di questo nostro limite, chiamiamolo limite, fissando il pollice, manteniamo il fuoco sul pollice, però con gli occhi cerchiamo di capire che c'è oltre. Allora io adesso mi accorgo, per esempio, che la mia amica qui davanti, che io adesso ho dimenticato nuovamente il nome, Manuela, mi si sdoppia. Io ce l'ho sdoppiata e non la metto completamente a fuoco. Se io non la conoscessi, non la riconoscerei. Perdo completamente la visione di Valerio, che sta completamente al mio fianco. In quella cartolina che ho scattato, Valerio non c'è. Non c'è proprio. La mente lo ha ricostruito. Allora, adesso, in questo momento, che io mi rendo conto e vedo il quadro d'insieme, io adesso sto facendo Vipassana. Cioè, questo succede durante la Vipassana. Il quadro d'insieme non perde tanti dettagli, quindi tante informazioni essenziali quanto prima. Se io continuo a fissare e tolgo il dito, cambia il mio fuoco, però ho sempre delle porzioni messe non a fuoco. Ecco. In questo momento io sono passato nella Vipassana non selettiva, cioè non ho un oggetto di meditazione specifico, una tecnica affine alla Shikantaza dello Zen. Diciamo, io scelgo diversi oggetti, oppure alcuni oggetti tipo quell'orologio catturano me, però non mi portano via, perché è attiva la consapevolezza. Allora, questo spiega esattamente cosa avviene nella Vipassana, il perché non si perde questo quadro d'insieme e quanto è importante i dettagli del quadro d'insieme che non sfuggono. Perché è proprio in quei dettagli che si annida la sofferenza esistenziale, o meglio, nei dettagli che non vediamo a causa del pilota automatico. Il pilota automatico non è il problema è saper gestirli. Momenti di consapevolezza e utili momenti di pilota automatico. La sofferenza esistenziale è qui, in questo scarto, nello switch dal passaggio dall'uno all'altro. Un'altra cosa molto importante di questo esercizio è che ci introduce al concetto della teoria della natta, una delle tre caratteristiche dell'esistenza secondo il Buddha. Quindi lo introduciamo e lo studieremo, lo approfondiremo negli incontri futuri. Allora, quindi noi abbiamo scoperto che abbiamo una visione limitata, una limitata porzione a fuoco. Noi conosciamo l'esperienza attraverso categorizzazioni. La prima, in genere, è me, tutto ciò che è diverso da me. Queste categorie vengono influenzate molto dal giudizio di valore, dai giudizi che noi associamo. Questi giudizi molto spesso vengono appiccicati alla categoria in maniera quasi che noi non ce ne accorgiamo, influenzandoli molto. Quindi noi parleremo di un limite visivo, ma il limite in realtà è una caratteristica con un giudizio di valore negativo, perché in questo momento, adesso abbiamo fatto l'esperimento, ci rendiamo conto che c'è un qualcosa che è più piccolo, più limitato di prima, ma la nostra vista si è evoluta in milioni di anni e la nostra specie vede da qualche centinaio di migliaia di anni in questo modo. Cioè, queste sono le cose così come sono. Tant'è che il paradosso della Vipassana è che noi pensiamo ci sia un paradosso, ma la nostra vista è così, è sempre stata così e ci permette di sopravvivere. Quindi noi abbiamo dei limiti, ma li chiamiamo così tendenzialmente quando stiamo giù. Quando stiamo molto giù vediamo solamente limiti. E a quel punto si inizia a parlare di andare oltre i limiti. Delle filosofie o delle religioni parlano di dover trascendere l'io. L'io deve essere trascinato, bisogna andare oltre questi limiti. Ecco, il Buddha ci direbbe: no, non devi trascendere l'io, non lo conosci, non sapevi neanche come vedevi. L'io nel buddismo non è mai trasceso. Buddha ti direbbe: ma forse prima dovresti conoscere quello che tu pensi sia il sé, e forse potrebbe non essere neanche quello. Cioè, se tu devi andare oltre e non sai dov'è la linea sul quale compiere quel passo che ti porta dall'altra parte, come fai? Tant'è che questo è un percorso che genera ulteriore sofferenza esistenziale, cioè il cercare di trascendere l'io è il modo migliore per non risolvere la sofferenza e per aggravarla. Ho concluso e salutiamo gli amici di Radio Dhamma.